Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Stefano Savona, regista del documentario Le Mura di Bergamo, al cinema da giovedì 16 marzo 2023, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Cosa hai raccontato?
Posso dire cosa avrei voluto raccontare? Una storia che ancora nessuno conosceva, cioè questa cosa che ci stava capitando. Bergamo era il centro di questa catastrofe che a poco abbiamo visto avvicinarsi, e quindi forse per capire cosa stesse arrivando noi siamo andati a Bergamo dove già era arrivato. Forse se dovessi fare un po' un'analisi a posteriori di quello che abbiamo fatto è stato questo: avvicinarsi al centro di quello che stava già succedendo per capire quello che poi sarebbe successo anche altrove e capire come si poteva cercare di far fronte ad un qualcosa che non si capiva neanche che cosa era, cioè questa ondata di morte, di solitudine, di paura. E quindi siamo andati lì con questi altri 7 ragazzi, miei ex studenti con cui ho realizzato il film, in maniera incosciente ma con l'idea di andare al centro di dove stava succedendo questa storia. E una volta lì abbiamo cercato piano piano di capire innanzitutto quello che succedeva, innanzitutto di capire come potersi stare in questo centro, perché bisognava proteggersi. Era l'epoca in cui non c'erano nemmeno le mascherine, poi magari uno si dimentica, però c'è stato un momento in cui si sapeva che c'era questo virus e non si sapeva neanche come proteggersi, non c'erano i vaccini, non c'era niente. E però paradossalmente una volta arrivati lì, quindi proprio a contatto con la parte più oscura e pericolosa di questa storia mondiale, abbiamo incontrato delle persone che invece materialmente lo stavano combattendo il virus, perché erano i medici, i volontari, le persone delle forze dell'ordine oppure quelli delle pompe funebri, che erano quelli in prima linea per fare fronte a questa storia. E quindi affiancandoci a loro quasi quasi la paura ci è passata, nel senso che così come loro eravamo troppo impegnati a rendere conto di questa storia, loro erano impegnati a fare il loro mestiere, quindi a cercare di minimizzare quelli che erano i danni del virus. Noi eravamo impegnati a documentare questa cosa e quindi è stato quasi rassicurante raccontarlo da lì, mentre io mi ricordo i giorni prima di arrivare a Bergamo, quando ero ancora a Parigi, i ragazzi invece con cui ho girato erano ancora a Palermo dove avevano la base, e ci chiedevamo e non dormivamo la notte perché dicevamo che cos'è sta storia che stiamo andando a raccontare. Dopo 3 anni quello che abbiamo raccontato è anche la storia di come una città che si è ammalata è riuscita a guarire, non solo dal punto di vista fisico ma principalmente da un punto di vista anche naturalmente emotivo ma anche culturale, sociale, come la parola che si era bloccata ha ricominciato a sbloccarsi e come ancora oggi si possa finalmente riparlare di quello che è successo.
Ci sono due elementi secondo me molto importanti di questo tuo lavoro. Il primo è i momenti che hanno creato collettivi e dal basso le tante persone che vivevano la tragedia quotidianamente, che sono stati momenti anche di confronto con la sofferenza e la morte.
Ovviamente filmare la sofferenza e la morte non è facile, cioè io ho filmato in situazioni di guerra oppure le rivoluzioni, comunque delle situazioni molto violente anche, però filmare la malattia più che altro, la sofferenza che è in prossimità della morte, specialmente quella della terapia intensiva, è complicatissimo perché è difficile stabilire una relazione con la persona che stai filmando, se queste persone sono dei malati. Quindi noi abbiamo deciso di concentrarci sui medici, di concentrarci su questi corpi e cercare di ricreare anche attraverso il montaggio delle immagini d'archivio un universo interno legato a questi corpi, proprio per evitare di trasformare le immagini in una esposizione di una mancanza di vita o comunque di un corpo che diventava soltanto una sorta di oggetto che si cercava di rianimare, di riportare in vita. Quindi quello per me è virtualmente infilmabile, quindi abbiamo cercato di ritrovare degli elementi di vita, sia pure diciamo virtuali, perché costruiti a livello della drammaturgia e del montaggio, per cercare di capire che ricordi, che pulsioni, che emozioni animavano in quel momento quei corpi che anche se incoscienti erano ancora dei corpi viventi. E poi dopo questi corpi riacquisiscono la coscienza e quindi si raccontano in maniera molto frontale. Nella seconda parte del film raccontano quello che hanno vissuto e poi nella terza parte del film si raccontano l'uno con l'altro e il racconto diventa in sé la guarigione, perché le persone che nella prima parte sono bloccate in un letto, nella seconda sono ognuna chiusa nella sua camera di un albergo dove sta avvenendo la guarigione, nella terza parte invece sono insieme in uno spazio tra l'altro pubblico, addirittura all'aperto, e si scambiano in qualche modo, ognuno si fa carico anche del vissuto degli altri, e questo è assolutamente terapeutico.
E l'altro, il secondo aspetto che emerge nel finale è la lontananza delle istituzioni. Con le celebrazioni ufficiali nel cimitero, la polizia schierata con gli scudi, il discorso scritto, il coro altisonante, tutto mediato da uno schermo da guardare in silenzio.
Sì, perché comunque questa storia l'avevamo vissuta tutti chiusi in casa, non in presenza, adesso c'è il termine in presenza o non in presenza, chi ha sofferto non ha potuto farlo in presenza, e anche nel dopo sembra ancora oggi a volte che ci sia difficoltà a rivivere le cose in presenza, cioè a riviverle insieme questi momenti anche di ricordo, per cui si cerca di mantenere dei cordoni sanitari, delle separazioni, perché così è più facile controllare. Una delle cose che raccontiamo col film è invece come una città, una società ritrova se stessa proprio quando si riesce a ritrovare il contatto fisico, la presenza fisica, la vicinanza, cioè quando ci si riappropria anche del fatto di essere istituzione, cioè non c'è più uno da un lato e uno dall'altro lato anche dell'istituzione sanitaria, cioè la cura è fatta anche di relazioni fluide tra il malato e chi cura, e purtroppo con tutti quegli schermi che erano necessari nel momento del Covid ci sono avvenute delle separazioni, queste separazioni non contribuiscono alla cura, alcune erano obbligatorie e necessarie, l'importante è che non continuino esserci anche dopo, quando questa storia è finita, perché spesso è quello che è successo anche a volte negli ospedali, certe regole che impedivano a qualcuno di entrare in ospedale durante il periodo del Covid poi sono rimaste, certe cose che prima erano gestite in maniera più fluida invece si sono un po' sclerotizzate in una gestione più strutturata, più bloccata.
E poi si chiude con una nota lirica, con immagini d'archivio in bianco e nero, in cui si vedono scene di comunità, con gesti d'affetto, momenti di festa, di gioia.
Questo è in qualche modo è l'idea che queste generazioni di abitanti della città ritornino. Da un lato c'è la gioia di tutte queste persone, sono immagini di Super 8 e di film di famiglia di varie epoche, quindi c'è tutta la festa della comunità che per mesi non ha più potuto far festa, che ritorna, però subito dopo evidentemente ci si rende conto che sono tutti morti in un certo senso quelli che stanno facendo festa, perché sono le feste di altre epoche, quindi è un po' un ritorno dei fantasmi quest'ultima scena, cioè è un po' un omaggio a questa generazione che se n'è andata, e anche l'idea che la città sia questo, sia un luogo in cui si può festeggiare insieme, in cui si vive insieme, in cui la folla fa allegria dopo un film di persone che a volte sono anche morte da sole, sono state isolate, hanno vissuto le loro paure da sole, è proprio una maniera di sciogliere questo incantesimo.
Ci dai dei riferimenti internet per sapere dove vederlo?
Innanzitutto il sito Fandango, in cui ci sarà sicuramente la lista delle proiezioni, sia io sia gli altri giovani corregisti accompagneremo il film, lo accompagneranno nella zona di Bergamo anche in parte i suoi protagonisti, che vogliono appunto utilizzare il film come una sorta di avanguardia per continuare questo discorso su quello che è successo, quindi gestiranno a volte anche in proprio dei dibattiti proprio per cercare di capire se attraverso anche la storia del film altri che abbiano voglia di parlare di quello che è successo comincino a parlare, quindi insomma farà un, spero, un bel viaggio.
Documentario Le Mura di Bergamo al cinema da giovedì 16 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Savona. A presto!
Ciao, ciao a tutti!
Con Lorenzo Conte, co-regista del documentario Il Tempo dei Giganti, al cinema da giovedì 16 marzo 2023, ben trovato.
Grazie Federico, un saluto a tutti.
Raccontiamo questo lavoro.
Questo è un documentario a cui teniamo molto con Davide, perché quello che è successo in Salento negli ultimi 10 anni, cioè la diffusione di questo batterio che ha devastato un intero territorio e che ha seccato e ucciso più di 20 milioni di alberi, si parla della più grande fitopatologia del secolo, quindi noi che abbiamo raccontato da anni quel territorio attraverso tanti lavori. Non potevamo rimanere indifferenti a questa immane tragedia e quindi, come si suol dire in questi casi, no? Un film necessario. E abbiamo cercato in un qualche modo di provare a raccontare quello che è successo, quindi la diffusione del batterio, le reazioni della popolazione, della gente, l'impatto proprio che ha avuto sul tessuto sociale, imprenditoriale, sul paesaggio, nella prima parte del documentario. E nella seconda parte del documentario abbiamo provato invece a raccontare quello che si può fare per immaginare una sorta di ricostruzione, una sorta di riforestazione del territorio. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Dinamo Film, che è il produttore, coloro che come sempre stanno dietro le quinte ma rendono possibile le idee e la follia degli autori e dei registi. Dinamo Film, casa di produzione indipendente di Bari, che si occupa anche della distribuzione. Il documentario ha più o meno tre livelli. Ha un primo livello dove mettiamo in scena dei personaggi del territorio che hanno proprio vissuto sulla propria pelle quello che sta succedendo, quindi contadini, imprenditori, salentini, gente proprio che ha con l'ulivo un rapporto viscerale, no? Perché l'ulivo rappresenta in quella terra proprio il rapporto con gli avi, il rapporto con le generazioni, quasi una linea del tempo, che sono alberi secolari, in alcuni casi millenari. C'è un secondo livello dove abbiamo cercato di far leggere questo fenomeno da degli esperti, degli scienziati, degli scrittori che cercano un pochino di vedere con un po' di distacco e di spiegare quello che è successo. E il terzo livello è quello più narrativo, cioè il viaggio del protagonista, la voce di Giuseppe Semeraro, che viaggia, arriva in Valle d'Itria, quasi alle porte di Bari, che è il fronte adesso dove Batterio è arrivato, e va a spiegare, va a raccontare al proprio padre, un anziano olivicoltore, quello che lui ha visto a sud, quello che molto spesso gli anziani contadini, le generazioni più antiche in un qualche modo non riescono ad accettare, perché c'è proprio un fatto quasi di rimozione, veder morire un olivo. Ci sono degli esempi di alberi che stanno in quei territori, cioè ha attraversato la storia dell'Occidente, della nostra civiltà, vederlo morire molti non riescono ad accettare. E quindi questo terzo livello più narrativo è quello proprio di questo figlio che racconta al proprio padre quello che ha visto e che ahimè sta per arrivare nella terra appunto del padre.
Come si sta affrontando la tragedia?
Bella domanda, nel senso molto complessa, cioè c'è stato un momento di grosso scontro e di lacerazione sul territorio. La Xylella ha anticipato, anche se vogliamo, quello che è successo col Covid, una sorta di pandemia che ha spaccato la popolazione e che ha messo un po' tutti contro tutti. C'è stato sicuramente un vuoto della politica che non è stata proprio in grado di leggere il fenomeno e che, come sappiamo, la politica va appresso ai like, al consenso immediato, a non politiche a lungo termine, e quindi c'è stata un'impreparazione ed un vuoto totale. Oggi, a distanza di 10 anni, perché il batterio è stato isolato nel 2013, e ora che il Salento ha perso quasi completamente la propria copertura arborea, quindi c'è un vero e proprio un'emergenza ecologica, nel senso che c'è un processo di desertificazione che avanza fortissimo, ci stanno tanti esempi di resistenza, sia dal basso, di giovani che tornano all'agricoltura, che cercano di uscire dalla monocultura e di con tecniche nuove di rigenerare il territorio, e sia anche un po' dalle istituzioni che in un qualche modo non possono più voltarsi e dare le spalle a questa immane tragedia, e quindi ci sono tanti progetti di riforestazione. Il discorso principale è quello di cercare, così come che un batterio ha colpito quella terra, sicuramente a causa di questo batterio che è arrivato dal Costa Rica, viviamo nella globalizzazione con le merci che si muovono, ma ha trovato terreno fertile, cioè un territorio comunque colpito da pesticidi, dall'abbandono anche della terra, da un terreno che stava perdendo completamente la propria vitalità organica, e quindi bisogna uscire dalla monocultura per puntare sulla biodiversità e ritornare in un qualche modo a un equilibrio tra vita nelle città e di ritorno, come si suol dire, alla terra. Ma è un qualcosa di molto difficile da affrontare, però ci si sta provando. Non esiste ancora una cura, questo va detto a livello scientifico, ma ci sono tante cure sperimentali.
Che distribuzione state mettendo in campo?
Il documentario ha un'autodistribuzione, come dicevo prima, curata dalla Dinamo Film di Bari. Il documentario esce il 16, avrà un'anteprima a Bari con tanti eventi, si svilupperà poi a livello nazionale per ora su Roma, su Milano, su Bologna, e inizieremo il primo mese con tante proiezioni sul territorio. Abbiamo deciso di partire comunque dalla Puglia, quindi Taranto, Brindisi e la provincia di Lecce, e anche il cuore del Salento, perché l'epicentro dell'epidemia è intorno all'area di Gallipoli. Quindi abbiamo pensato che fosse fondamentale partire dai territori. Quindi per ora c'è questa autodistribuzione nei cinema con proiezioni evento, appunto parte dalla Puglia e tocca per ora Roma, Milano e Bologna. Speriamo poi, sull'onda anche del passaparola, di intercettare altre piazze a livello nazionale, poi festival sicuramente a livello internazionale.
Ci dai dei riferimenti internet per sapere dove sarà?
Le pagine social, quindi Instagram e Facebook di Dinamo Film, potete trovare tutte le date e come acquistare i biglietti, e le serate evento dove ci saranno tantissimi ospiti che appoggiano e sostengono il documentario, da Marco Cattaneo, il direttore di National Geographic, a Stefano Liberti, scrittore di Terra Bruciata, Alessandra Viola, dice di Firepower, Marielli, che è in uscita con un libro sulla xylella, Stefano Martella stesso, che è uno degli autori del documentario, che ha scritto anche lui La morte dei giganti, un libro edito da Maltemi che sta girando, molto interessante.
Il documentario Il tempo dei giganti al cinema da giovedì 16 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Lorenzo Conte. A presto!
Un saluto e grazie!
Con Nicola Prosatore, regista del film Piano Piano, al cinema da giovedì 16 marzo 2023, ben trovato.
Ben trovati tutti, buongiorno Federico, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Che racconto hai fatto?
Piano Piano mi piace definirlo una favola iperrealista, nel senso che è nato da ricordi vari, di varia natura, da varie persone, però in chiave adolescenza, no? Quindi con lo sguardo del bambino, del ragazzino che diventa adolescente, e quindi in questo senso favola. È una storia comunque di formazione, la definirei così, senza appello.
Ricordi vari, e come è nato il progetto?
Faccio una piccola premessa: sono uno che ha avuto una storia di spostamenti continui con la mia famiglia, sono stato quasi una bolide, e quindi ho questo forte ricordo di palazzi abbandonati per altri, case abbandonate per altre, al di là della mia volontà. Ecco, la mia compagna, co-sceneggiatrice e attrice Antonia Truppo, quando ci eravamo conosciuti, insomma, poco dopo mi aveva raccontato appunto di questa storia di esproprio che aveva subito la sua famiglia, che riguardava proprio la fine della costruzione dell'Arte Mediana, di queste costruzioni monumentali di fine anni 80, primi 90, di tutte le più grandi città, che è una strada a scorrimento veloce per collegare Napoli città con la periferia nord e vari altri posti. Per cui lei era stata proprio espropriata per permettere lo sbocco cittadino, ed era in questa sorta di masteria che era cerniera tra città e campagna quasi, e questa piccola scintilla mi è sembrata perfetta anche proprio come ambiente per raccogliere una storia appunto di trasformazione, quindi di passaggio all'adolescenza. E quindi appunto poi da lì ho cominciato a lavorare sul castello, la principessa, la metafora, comunque un cambiamento importante, incombente, inesorabile, che non dipende da noi. Mi sembrava una bella metafora da cui partire, ecco.
Su cosa hai voluto incentrare il racconto e poi che scelta hai fatto rispetto agli interpreti?
Il racconto fa perno sulla protagonista, che è Dominique Donnarumma, praticamente debuttante, l'attrice è bravissima secondo me, quindi il punto di vista è decisamente il suo, appunto, quindi il film ha alcuni toni un po' favolistici proprio, e diventa man mano più crudo poi, proprio perché la ragazza cresce e quindi cambia un po' il suo punto di vista. Sul cast non posso che ritenermi fortunato, perché è un cast incredibile, dagli storici appunto Antonia Truppo, Lello Arena, Giovanni Esposito, Antonio Di Matteo, ma anche i giovani protagonisti appunto Dominique Donnarumma, Giuseppe Giuseppe Birotti, che è l'altro protagonista, Massimiliano Cagliazzo, che è un altro attore incredibile che sta avendo anche grandissimo successo. E quindi sul cast sono fortunatissimo, ci sono stati dei provini e delle persone tipo Giovanni Esposito o Lello Arena, che sono invece state parte del progetto dall'inizio, tanto da addirittura ispirare in qualche modo i loro personaggi.
Visto che si parla di un'epoca trascorsa, qual è l'importanza del passato?
Bellissima domanda. L'importanza del passato è l'importanza del passato, nel senso che io ho dei figli piccoli, insomma 6-7, quindi tra poco saranno proprio in quella fase di vita che racconto, e capisco che proprio il rapporto con il passato, così come almeno è capitato nella mia educazione, è una cosa che ti dà degli strumenti per leggere bene il presente, perché io capisco che la tendenza probabilmente del genitore è quella di mettere in guardia i propri figli dai pericoli, dalle aberrazioni della comunicazione, dalle distorsioni del tempo che avanza. Però a volte, ecco, questa cosa può sembrare sterilmente paternalistica. Invece, ecco, insegnando il passato e creando una linea con il presente, secondo me gli danno gli strumenti ai giovani per poter interpretare bene, meglio il presente.
Che scelta distributiva avete fatto?
Appena finito il film abbiamo subito contattato un po' di distributori, siamo stati ricontattati quasi subito da iWonder, non ci credevo, pensavo fosse un tranello, perché è una distribuzione che io insomma seguo e che distribuisce buona parte dei film prevalentemente esteri che vado a vedere al cinema, per cui è stato un sogno. All'inizio ovviamente si pensava come piano B l'autodistribuzione, ma visti i tempi, tra l'altro appunto visto la crisi che stanno attraversando le sale, sarebbe stata veramente una cosa associata poi a un'autoproduzione, perché questa è un'autoproduzione praticamente, per quanto il partnership con Rai Cinema, Ministero e Regione Campania, però è anche un'autoproduzione, quindi stare con un partner così forte, indipendente, con una linea editoriale dritta, è stata la scelta migliore per me.
In quante sale sarà?
Bella domanda. Il film, come dicono quelli bravi, sta avendo un grande hype, nel senso che c'è molto interesse, appunto anche perché il passaparola dei giovani secondo me poi è la sua migliore pubblicità, e per il momento questa parola appunto sta girando, per cui le sale stanno veramente aumentando di giorno in giorno, al momento credo sarà in una quarantina di sale.
Ci dai riferimenti internet per sapere dove?
A parte appunto il sito della distribuzione, quindi iwonderpictures.com, c'è una pagina del film dedicata che si chiama pianopiano.film, una pagina Instagram che lavora tanto, è aggiornata, ci sono appunto news sulle proiezioni, ma ci sono anche curiosità, piccole cose di community dove appunto si chiacchiera e si parla del film e dove anche gli utenti possono riportare la propria esperienza, fare anche le proprie osservazioni, eccetera. Una pagina che sta funzionando molto bene.
Il film Piano Piano al cinema da giovedì 16 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Nicola Prosatore. A presto!
Presto, grazie a voi. Ciao a tutti.
Il coregista Umberto Migliaccio sul documentario Voci dal confino, Colonia di Ponza 1928-1939, a Roma, a scena 17 e 20 marzo 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno.
Che lavoro è questo?
Voci dal confino è un documentario che racconta l'esperienza della colonia di confino politico che c'è stata sull'isola di Ponza durante il periodo fascista, dal 1928 al 1939. È un documentario che dà una prospettiva di natura informativa rispetto a un'esperienza che è durata appunto 11 anni e che ha coinvolto più di 2000 persone. A Ponza in quel periodo il fascismo confinò più di 2000 antifascisti. E Ponza a metà degli anni 30 era l'isola di confino più importante del paese, i maggiori antifascisti italiani sono stati confinati lì. Quindi il documentario dà uno spaccato su questa esperienza che è una storia poco nota, in generale il confino politico è una storia poco nota, che l'isola di Ponza sia stata una delle principali isole di confino politico è ancora meno noto.
Come nasce tutto?
L'isola di Ponza da qualche anno è attivo un centro studi che si occupa di storia locale, per cui qualche anno fa ci hanno sollecitato per capire se era possibile fare un documentario che narrasse queste vicende. Ci abbiamo messo un po', poi alla fine siamo riusciti a coinvolgere l'AMPIA, che è l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, l'Associazione dei Confinati Politici sostanzialmente, e l'AMPIA è riuscita a darci un piccolo sostegno attraverso il quale siamo riusciti a fare questo film. Nasce proprio dall'esigenza di raccontare un'esperienza che nel corso degli anni è stata destinata all'oblio, insomma.
A quale documentazione avete avuto accesso e come avete strutturato il documentario?
Il documentario è strutturato in parte come un saggio storico, in parte come l'incontro con una vecchia scatola che magari si trova a casa e che apri e dentro ci trovi dei diari, delle vecchie fotografie polverose. Quindi usiamo questi due linguaggi e scopri una storia nuova, per cui ci sono delle interviste a degli storici che sono tra i massimi esperti di confino politico. Siamo riusciti a trovare alcuni testimoni diretti, nel senso persone che all'epoca erano bambini, e perché appunto il confino politico è un'esperienza che si è conclusa nel 1943 e si ricordano la colonia confinale, che era sostanzialmente un carcere a cielo aperto. Poi c'è molto materiale d'archivio, di archivi storici, archivio centrale dello Stato, materiale fotografico che viene da varie fondazioni, tipo la Fondazione Basso, e abbiamo fatto leggere a degli attori alcune testimonianze di confinati.
Che quadro ne emerge?
Il documentario dà sia un'informazione dal punto di vista storico del perché si finiva al confino e di come si viveva al confino politico, delle vessazioni che si subivano. Poi ogni isola di confino politico, che sono Ponza, Ventotene, Le Tremiti, Favignana, Lipari, ha delle peculiarità. Per Ponza la peculiarità molto forte è stata la grande solidarietà che c'è stata tra la popolazione locale e gli antifascisti confinati. Pensa che ci sono stati circa 30 matrimoni a Ponza tra ragazze di Ponza e confinati politici antifascisti, matrimoni che erano ovviamente sostanzialmente proibiti e osteggiati in tutti i modi dalle autorità. Quindi c'è stata una grandissima solidarietà. Abbiamo fatto 3 film sul partigianato, in qualche modo è una cellula iniziale di quella che poi sarà la grande solidarietà che nella guerra civile dal 43 al 45 i partigiani avranno dalla popolazione. Noi raccontiamo sia dal punto di vista informativo il dispositivo del confino politico, sia le vicende umane e politiche proprio e della popolazione confinata e della popolazione residente.
Che tipo di distribuzione state portando avanti?
Il lavoro è pensato per una distribuzione all'interno delle scuole in primo luogo. Per noi è fondamentale che questo lavoro raggiunga i ragazzi e che ci sia una distribuzione di questo tipo di natura culturale, di possibilità di accedere al film gratuitamente. E poi si penserà a qualche festival specifico, è un documentario di natura storica, quindi girerà un po' nei festival ed eventualmente può ambire ad andare su canali televisivi come Rai Storia o Omologhi, se faremo di sottotitolo la traduzione in lingue estere nei paesi dell'Unione Europea.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
La nostra pagina Facebook, Totomoto Produzioni.
A presto!
A presto, grazie mille.
Il coregista Umberto Migliaccio sul documentario Voci dal confino, Colonia di Ponza 1928-1939, a Roma, a Scena, 17 e 20 marzo 2023. Con Paola Piacenza, regista del documentario Il Fronte Interno, in proiezione a Roma, Cinema Farnese, martedì 21 marzo 2023. Ben trovata.
Buongiorno.
Che storia hai raccontato?
Il Fronte Interno, che ha anche un sottotitolo, forse semplicemente un titolo più lungo, che suona Un viaggio in Italia con Domenico Quirico. Questo è un viaggio in Italia insieme all'inviato di guerra della Stampa, con cui io avevo già girato un film. La genesi di questo viene proprio dal film precedente che si intitolava Ombre dal fondo, e che cominciava nel racconto del rapporto tra l'inviato e la sua professione. Però partiva in questo racconto all'indomani della sua liberazione dalla prigionia in Siria, e di conseguenza poi, essendo stato un viaggio, questo quasi tutto all'interno di una stanza, nel senso che era stato un dialogo tra di noi su questo, poi ci ha portato anche fuori e ci ha portato tra l'altro in Siria a ritrovare un luogo tra i molti in cui era stato tenuto prigioniero. E poi sul fronte del Donbass, ma nel 2015, parliamo dell'inizio di quello che stiamo vivendo adesso. Ecco, quel film era andato bene, era passato a Venezia e insomma ci hanno incoraggiato a farne un altro, ci hanno chiesto di che cosa vorreste occuparvi e abbiamo pensato che volevamo occuparci intanto del nostro paese, soprattutto perché Domenico lo ha battuto meno rispetto a tutti i fronti di guerra e a tutti i luoghi dove si sono verificate crisi umanitarie nel corso degli anni, e poi perché ci interessava provare a raccontare una questione, ed eravamo prima della pandemia, che secondo noi era importante e bruciante, la questione della povertà. L'idea era quella di trovare dei fronti interni, dei luoghi nel nostro paese dove i nostri concittadini vivessero queste situazioni di difficoltà e di provare a raccontarle non tanto in termini statistici, perché alla fine quando si parla di povertà forse anche per pudore si fanno soprattutto numeri, ma attraverso incontri e attraverso un tentativo di entrare in relazione con queste persone. E questo è stato questo viaggio, alla fine è stato un viaggio in quattro luoghi: Milano, Aosta, Torino e Palermo, quattro città con i loro dintorni e con istituzioni che all'interno delle città operano e anche con persone che hanno accettato di raccontare la loro storia.
Come lo hai strutturato il documentario?
Sono quattro tappe che si alternano. Non sono quattro capitoli che si aprono e si chiudono, ma è un viaggio che torna anche su se stesso. In quasi tutti i luoghi, tranne forse la Val d'Aosta dove siamo andati e abbiamo chiuso il viaggio, in tutti gli altri luoghi siamo tornati, anche perché a un certo punto è entrata in gioco la pandemia. E questo ha cambiato le regole del gioco per noi, intanto perché io e Domenico ci trovavamo in due regioni diverse e a un certo punto era proprio impossibile per noi anche ricongiungerci per lavorare insieme, quindi ci sono stati dei momenti in cui io ho filmato senza di lui. Le regole di ingaggio ce le siamo date viaggiando, perché avevamo fatto dei piani che abbiamo dovuto rivedere ogni volta, perché entrare in rapporto con le persone, soprattutto quando sono persone in difficoltà, e misurarsi con la loro sofferenza ti costringe poi a rivedere quello che avevi immaginato che sarebbe successo e di conseguenza a ristrutturare anche il nostro percorso. Ognuna di queste tappe in maniera abbastanza naturale si è connotata in maniera forte, perché la povertà si declina in molti modi. A Milano ci siamo piazzati con la nostra camera e siamo andati e tornati mille volte in un luogo molto preciso che è l'associazione San Fedele, che di fatto amministra un sistema sanitario parallelo a quello istituzionale e aiuta persone così in difficoltà molto spesso da non potersi permettere il ticket o da non essere in grado di entrare dentro l'istituzione per varie ragioni. Ed è stato illuminante per me vedere come nella regione dove io vivo e che si fregia di essere la regione più all'avanguardia, e forse in parte lo è magari da un punto di vista tecnico sulle questioni della salute, di fatto non lo è da un punto di vista umano, non lo è proprio per niente, perché non riesce a garantire il diritto alla salute a tutti i suoi cittadini, ed è stata una presa di consapevolezza molto forte. In Val d'Aosta abbiamo lavorato nel banco alimentare più piccolo d'Italia. Aosta è una città molto piccola, non è sicuramente una metropoli, è grande come un quartiere di Milano, però lì c'è una sorta di pregiudizio positivo, un'idea che la regione è statuto speciale, col turismo, non conosca queste difficoltà. Non è così, è una delle regioni con il tasso di povertà più elevato del paese, e lì la questione proprio della povertà alimentare ci è apparsa in tutta la sua evidenza. Ci siamo confrontati con un'istituzione che è molto efficiente nel cercare di tappare i buchi e nel cercare di tendere una mano. A Palermo, molto importante per me è stato il lavoro a Palermo, perché siamo entrati in una scuola e ci siamo confrontati con la povertà educativa, che è la madre di tutte le altre. È quella povertà che impedisce ai nostri cittadini più piccoli di formarsi un'idea di sé che comprenda anche delle alternative al loro presente. E per questi ragazzi è molto complicato nonostante il lavoro molto duro e anche molto efficiente che fa la macchina scolastica. Noi siamo entrati in una classe dove c'erano dei professori commoventi per dedizione, dove c'era una preside molto dedicata al proprio lavoro, molto prepotentemente dedita a cercare di fare tutto il possibile per fornire delle alternative di sguardo a questi ragazzi, però è molto complicato. Infine a Torino abbiamo lavorato con i volontari della comunità di Sant'Egidio che soprattutto durante la pandemia, ma anche prima e comunque continuano a farlo anche adesso, all'interno di un campo che era stato stabilito per l'emergenza freddo, portavano ogni sera il necessario per sfamare le persone che riuscivano ad entrarvi. Quindi insieme la questione abitativa e la questione alimentare in questo caso.
Che scelte distributive avete fatto?
Il documentario è prodotto dalla Frenesi Film di Luca Guadagnino, che aveva prodotto anche il precedente, ed è coprodotto da Rai Cinema. Abbiamo scelto, secondo me abbiamo fatto bene, una distribuzione un po' sartoriale, grazie alla Kio Film di Valentina Del Buono, che l'ha portato un po' dappertutto, cercando sala per sala le sale giuste per proiettare il film. La distribuzione dei documentari in Italia è complicata e sono molto felice che adesso saremo a Roma, tra l'altro in un cinema così bello, così centrale come il Farnese, con una programmazione così interessante, perché insomma ci mancava la tappa romana e adesso ce l'abbiamo e ha funzionato molto bene. Ogni volta il film è stato presentato con incontri con me, con Domenico, perché il pubblico di questo genere di cinema è molto esigente, ma soprattutto guarda dei film che producono curiosità, producono interrogativi e quindi sono sempre molto disponibili a dialogare con gli autori, e gli autori traggono grande beneficio dal dialogo col pubblico perché scoprono dei loro film, almeno a me questo succede regolarmente, degli aspetti, degli elementi di cui sono insomma dei produttori inconsapevoli in qualche modo. Quindi è molto bello, io non mi stanco mai di accompagnarli i film. Poi hanno una vita sempre molto lunga, quindi hai l'impressione veramente di stare in compagnia del tuo film per lungo tempo, ti dà una vera ricchezza, ecco.
Il documentario Il Fronte Interno, un viaggio in Italia con Domenico Quirico, a Roma, Cinema Farnese, martedì 21 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Paola Piacenza. A presto!
Grazie a te e agli ascoltatori, a presto!
I registi Ilaria Iovine e Roberto Mariotti sul loro documentario C'era una volta la Terra. A Roma, OFF, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 22 marzo 2023, ore 20:30.
Ben trovati!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori!
Che storia è questa?
È una storia al femminile con protagonista una giovane giornalista freelance italiana di Matera, Nancy Porzia, che abbiamo conosciuto nell'ormai lontano 2017, quando fu premiata dall'Archivio di Sarmo con il premio annuale appunto delle Colombe d'Oro per la pace. La conoscemmo nel 2017, appunto in questa occasione scattò qualcosa durante quella premiazione, per cui da autori e registi altrettanto freelance, altrettanto indipendenti, ci siamo avvicinati a lei per proporle un film che andasse a seguire il suo lavoro da indipendente nel settore giornalistico, insomma, che già appunto è sempre stato un settore molto delicato, lo è tutt'oggi ancora di più, ma che appunto ci interessava indagare. Soprattutto poi quando era un giornalismo estero e dedito insomma alle varie front line. Quindi poi in una prima chiacchierata con lei ci rivelò la sua gravidanza legata comunque al suo lungo soggiorno, cioè si è proprio trasferita in Libia per anni, e quindi questo profilo femminile per questo documentario, che voleva essere comunque narrativo per andare a profilare appunto una figura di donna, ci è sembrato ancora più completo, perché andava a raccontare indagare, al di là della professione giornalistica, sia la storia con la S maiuscola che poi una storia strettamente privata. E questo appunto ci dava la possibilità, come poi è stato sempre anche l'obiettivo dei nostri anche precedenti film, di andare a tratteggiare dei personaggi a 360 gradi. Nella fattispecie avere una giornalista di guerra che magari nell'immaginario, no, fa sempre pensare a una sorta di Tomb Raider, eccetera, andare invece a vedere quali sono le dinamiche anche più intime, al di là del discorso maternità, però anche più personali, del fare giornalistico, dello scrivere da freelance in territori come la Libia, perché appunto per quanto riguarda il nostro film e la figura di Nancy Possa si parla della Libia post-Gheddafi, quindi di un paese martoriato da una guerra che ha destituito appunto un dittatore pluriennale e poi abbandonata a anni e anni di guerra civile che ancora non si sono conclusi. Quindi ecco, un territorio caldo in cui lei appunto da freelance ha deciso di trasferirsi per fare del giornalismo sul campo e non appunto l'inviata rinchiusa in camera d'albergo, e da questa immersione sul campo è nata una trasformazione sia della sua professione e poi anche della sua vita, perché poi lì si è innamorata, ha deciso di mettere al mondo un figlio, immergendosi sempre di più in quella storia che poi l'ha portata a quell'inchiesta che poi appunto le ha garantito anche una certa notorietà a livello internazionale, l'ha poi costretta anche a lasciare il paese perché non era più al sicuro, insomma, quindi parlo dell'inchiesta che fece sulla collusione tra mafia e la Guardia Costiera Libica, quindi nel traffico dei migranti.
Che forma distributiva avete scelto?
Fin da subito per questo film abbiamo cercato una distribuzione vera e propria, cioè una società di distribuzione che ci desse una mano, perché per quanto riguarda i nostri precedenti lavori, indipendenti al 100%, anche nella fase distributiva. In questo caso ci sembrava più giusto per questo film rivolgerci a dei professionisti, perché anche i temi trattati, che sono comunque internazionali come genere, da soli non ci sentivamo in grado di affrontare questa cosa. Quindi tra le varie opzioni, alla fine siamo approdati alla Blue Penguin, che è stata entusiasta fin dal principio per questo progetto, e quindi insieme a loro abbiamo cominciato tutto l'iter festivaliero e appunto adesso l'esame e poi le vendite internazionali.
Ci date anche tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito della Blue Penguin.
Poi anche sulla pagina social della nostra sigla Ilia Film, è una sigla appunto con cui abbiamo sempre realizzato i nostri documentari, film e progetti audiovisivi sempre indipendenti. Anche sulla pagina Ilia Film mettiamo sempre ogni data di uscita, così come abbiamo messo anche le uscite festivaliere a partire dal Biogra Film, poi i Dig Awards, il Matera Film Festival, Sguardi Altrove, eccetera. Quindi aggiorniamo sia sulla pagina distribuzione che sulla nostra, insomma, tutte le varie tappe. Il periodo è abbastanza complesso per le sale e quindi per la distribuzione di un documentario indipendente è ancora più dura, però ecco, questo è per cui c'è da combattere anche per la distribuzione di questo tipo di prodotti, almeno ecco, in attesa di vederlo poi su piattaforme o in emittenti. Grazie Federico, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
I registi Ilaria Iovine e Roberto Mariotti sul loro documentario C'era una volta la Terra. A Roma, off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 22 marzo 2023, ore 20:30.
Con Anna Maria Gallone, codirettrice artistica della 32esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina, a Milano e online su MyMovies dal 18 al 26 marzo 2023, ben trovata.
Ciao.
Raccontiamolo a chi non lo conoscesse, cos'è questo festival?
È un festival che esiste da ben 32 anni ed è un festival che ha cominciato a interessarsi ai film dell'Africa, di registi africani, per poi allargarsi ai tre continenti. È una selezione sempre più vasta, con difficoltà di scelta, però è un festival importante perché sicuramente apre gli occhi su delle realtà poco conosciute e soprattutto mostra i paesi del mondo attraverso gli occhi dei registi di quei paesi. È uno sguardo assolutamente autentico e quest'anno più che mai abbiamo avuto molte candidature per arrivare poi a 10 film dei lungometraggi che toccano i paesi del mondo: Pakistan, Tunisia, Palestina, Colombia, Camerun, Marocco, Argentina, Costa Rica, Mongolia e Cile. Quindi veramente un giro del mondo che permette a chi non sa di questi paesi di capirne la cultura e soprattutto di capire il punto di vista di questi registi.
Come si caratterizza questa edizione? Quante le opere presentate?
Le opere presentate sono quasi 50, suddivise nelle solite sezioni che sono il lungometraggio Finestre sul mondo, sono 10 opere, poi il concorso cortometraggi africani, che è molto importante anche quest'anno perché è quello che ci permette di scoprire i nuovi talenti, coloro che saranno famosi in futuro. Poi abbiamo il concorso extra, composto da film molto differenti tra loro: lungometraggi, cortometraggi, documentari, ed è dedicato ai film di registi italiani o stranieri residenti in Italia, con l'intento di raccontare un'Italia che si fa interprete della diversità culturale. Naturalmente i temi più ricorrenti sono quelli della immigrazione, cioè quelli che sono un po' i problemi. Ecco, in generale devo dire che la panoramica non ci offre uno sguardo molto sereno, perché i film tutti delle varie sezioni riflettono lo stato attuale del mondo e le varie tragedie in atto. E abbiamo una sola commedia per quello che riguarda la sezione Tutti ridono, e questa commedia è girata da un regista marocchino e racconta la storia di un marocchino, Abdelinho, che praticamente adora il Brasile, parla perfettamente il portoghese e si invacchisce di una stella delle soap opera brasiliane. E poi c'è ancora la sezione Flash, che sono film estremamente importanti, anteprime italiane di rilievo, e abbiamo un film che mi ha colpito tantissimo, tragico ma stupendo, di un regista iraniano, Uman Seyedi, World War III, la terza guerra mondiale. La novità di quest'anno risiede nel fatto che abbiamo un luogo proprio molto prestigioso, che è quello della Fondazione Prada, e sicuramente inizia una collaborazione importante tra un festival storico come noi, sempre rivolto a una dimensione internazionale, e invece uno dei poli della vita culturale milanese, che in questo momento sta investendo moltissimo nel cinema, e quindi anche questa è un'altra finestra che si apre.
Ci saranno alcuni autori e autrici?
Sì, la cosa molto bella di quest'anno è che ci sono molte donne dietro la camera. Abbiamo ad esempio il film di apertura, Il frutto della tarda estate, la cui autrice Serie Eredi è una regista tunisina pluripremiata. In titolo italiano in sala uscirà come Il frutto della tarda estate. E lei è una delle registe presenti. Poi abbiamo Mahai di Mediterranean Fever Palestina. Poi abbiamo un film importantissimo, The Spectre di Boko Haram di Cyrielle Rengou. Un film assolutamente impressionante. Poi In Division di Leila Kilani, un'altra donna. Poi Tengo Sueños Eléctricos di Valentina Morel della Costa Rica, ancora una donna. E anche in tutte le altre sezioni dei corti, degli extra, abbiamo molte donne. Questa è una delle belle novità.
Ci sono altri luoghi fisici del festival? E
certo.
Poi come si caratterizza l'edizione online?
I luoghi sono l'Auditorium San Fedele, che è il nostro centro storico, e poi invece la Cineteca Milano Arlecchino, dove si svolgerà la maggior parte del festival. Siamo molto lieti di questa sala che si è aperta, qui sarà proiettata la maggior parte dei film, e poi anche il Cine Magenta su Santa Troa, Institut Français di Milano. Su My Movies ci sono 7 giorni di proiezione online, quindi chi non potrà partecipare di persona potrà gustare lo stesso il film. Noi invitiamo più che mai ad abbandonare il divano per venire in sala. La programmazione di quest'anno è molto emozionata. Poi la cosa interessante è che ogni giorno, ogni pomeriggio, nel bar girevole di San Fedele, quindi una nuova location per il foyer del festival, ci sarà l'ora del tè con i registi e gli ospiti del festival, e quindi ci potremo trattenere con loro a lungo. Tieni presente anche che tutte queste conferenze stampa, chiamiamole così, saranno anche online, quindi potrà partecipare su Zoom a queste discussioni direttamente con i registi chi è lontano. Saremo presentissimi nelle scuole, il COE ha come il COE fondatore del festival, come scopo principio l'educazione dei giovani, quindi abbiamo un numero grandissimo di giovani in questa nuova sezione costola del festival, che è MIWI.
32esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina a Milano e online su mymovies.it dal 18 al 26 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Anna Maria Gallone. A presto!
Grazie a voi, vi aspetto al cinema!
Con Patrizia Rappazzo, direttrice artistica della 30esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano dal 10 al 18 marzo 2023, ben trovata.
Buonasera a tutti, sono proprio contenta di essere ancora con voi anche quest'anno, facciamo la 30esima edizione, un'edizione veramente ricchissima, piena di anteprime nazionali, internazionali, con tanti tanti ospiti italiani e stranieri inseriti nei vari concorsi, concorso internazionale, lungometraggi, cortometraggi e poi tutte le altre varie sezioni non competitive. Temi di quest'anno sono in linea con la contemporaneità, così come da tradizione del festival, i cambiamenti climatici e in particolare un focus sull'acqua in collaborazione con la Statale di Milano che viene inaugurato da Virzì con il suo film a cui seguirà poi tutta una retrospettiva dedicata con i temi specifici sull'acqua e poi un panel sempre ancora in statale. Altro tema di grande attualità, la rivolta delle donne in Iran con uno spazio significativo dedicato alle proiezioni, un omaggio a Firuzeh Khorosovani che è una regista che è già stata ospite da noi negli anni passati, che è stata arrestata a maggio e adesso è in attesa di giudizio. E quindi abbiamo un omaggio al suo cinema e che si amplia anche ad altre produzioni, ultime produzioni iraniane, sempre a regia femminile, che ci riportano sempre sui temi dei diritti violati e negati. A questo si aggiunge un panel che si svolgerà a Palazzo Reale a Milano in collaborazione col Comune di Milano e il Parlamento Europeo, dove artisti, cineasti, intellettuali, scrittori rifletteranno proprio sul tema dei diritti violati, con anche la presentazione di un libro di un regista e autore, Kamkari, che presenta il suo ultimo libro dedicato proprio all'Iran, e anche delle letture sceniche dei registi che parleranno anche del problema proprio del loro paese. Altro tema importante, sempre in linea con la contemporaneità, il tema dell'inclusione e della diversità, con uno spazio che ospiterà un film a tema che sarà sottotitolato proprio per i non udenti e la presentazione anche di un'agenzia nuovissima, tra l'altro questa è veramente una novità, che si occupa di inserire gli artisti disabili nel mondo del cinema. Questi sono i temi della 30esima edizione. Poi abbiamo un omaggio al cinema spagnolo contemporaneo con proiezioni e anche qui un panel dedicato, un omaggio al cinema giovane belga contemporaneo, un momento significativo dedicato alla cinematografia austriaca con la partecipazione in sala e quindi un omaggio al suo cinema a Marie Kreutzer, che è l'autrice del Il corsetto dell'imperatrice, l'ultimo film che è stato in sala fino a poco tempo fa. E insomma abbiamo oltre 76 titoli, 80% di anteprime e tanti tanti ospiti.
Per chi non lo conoscesse, ricordiamo anche brevemente le caratteristiche di questo festival.
È un festival alla regia femminile. Nel corso di tutti questi anni di lavoro abbiamo presentato oltre 1800 titoli, di cui 1400 esclusivamente a regia femminile. Sono passati veramente tantissime registe, abbiamo scelto e selezionato i lavori di giovani cineaste che poi sono diventate dei talenti nazionali e internazionali, delle eccellenze, abbiamo scoperto delle cinematografie sommerse, insomma un lavoro che ha avuto un senso e un significato nel tempo. 30 anni fa parlare di cinema delle donne era molto difficile, oggi si parla tanto, ma le donne hanno ancora tanto da conquistare. Siamo in vista dell'8 marzo e abbiamo la determinazione di continuare a fare questo lavoro, perché c'è tanta strada ancora da percorrere, anche nel mondo dello spettacolo e soprattutto ancora nel cinema.
Gli orari e i luoghi.
noi siamo in location diverse, quest'anno il festival è un festival diffuso, il cuore pulsante della manifestazione è Cineteca Milano, Cinema Arlecchino e poi il Cinema San Fedele, il Cinema Beltrade e il Cinemino. E un'altra cosa che volevo aggiungere, ci sarà uno spazio dedicato al cinema italiano con la madrina Donatella Finocchiaro, Roberta Torre, ospite d'onore che presenterà il suo film di esordio che ha battezzato, no, il lavoro di Donatella Finocchiaro, Esmeralda Calabria, che sarà premio Le Forme del Cinema. E poi abbiamo anche l'omaggio significativo e il premio anche alla carriera a Lina Sastri. E ultimo titolo, ma non ultimo in termini di attenzione, sicuramente il lavoro della Michela Andreozzi, che presenta il suo ultimo film, e della Rocío Morales, che presenterà il suo ultimo libro.
Ci dai anche tutti i riferimenti internet per il programma?
Sguardialtrove, filmfestival.it e poi sul sito della Cineteca Milano, Cinema Arlecchino.
30ª edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano dal 10 al 18 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Patrizia Rappazzo. A presto!
Grazie, grazie a voi.
Stefano Finesi dell'Associazione La Farfalla sul Mirino, per presentare la 12ª edizione della rassegna A Qualcuno Piace Classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 24 gennaio al 30 maggio 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, salve a tutti.
Un appuntamento classico per il cinema classico,
sì.
Ci sentiamo ogni anno, raccontiamolo però per chi non lo conoscesse, cos'è?
Certo. Beh, siamo arrivati al 12° anno, quindi diciamo veramente sempre di più un punto di riferimento per tutti i cinefili, anche in generale gli appassionati di cinema, perché è un'occasione di vedere appunto dei grandi classici in sala, in pellicola, che è una cosa sempre più rara. Peraltro è un evento che è anche a ingresso libero, con prenotazione sempre sul sito di Palazzo delle Esposizioni, però ecco, questa è anche rimasta una costante negli anni dell'evento, cioè ingresso rigorosamente gratuito. Quindi insomma è un aspetto divulgativo della rassegna a cui teniamo molto. E inauguriamo martedì 24 gennaio, l'orario è sempre le 20, le proiezioni saranno con cadenza bisettimanale, sempre il martedì, e partiamo con una commedia meravigliosa della Hollywood dei tempi d'oro, e Colpo di fulmine, Ball of Fire, diretta da Ward Hawks, scritta da Billy Wilder, e già qui insomma basterebbe. E ci sono poi Gary Cooper e Barbara Stanwyck tra gli interpreti. È una specie di bizzarro e divertente rifacimento di Biancaneve, con i ruoli di genere invertiti, con Gary Cooper, professore di glottologia, che ha speso anni in questa biblioteca con 7 vecchi professori per completare un'enciclopedia, arriva alla voce slang e si rende conto che lui non sa niente dei dialetti che si parlano nei bassi fondi, e quindi per una volta esce di casa e va in questo locale malfamato e conosce questa ballerina, Barbara Stewart, e poi ovviamente il professore la ballerina si innamora. Ci sono una serie di equivoci molto divertenti. Poi peraltro presenterà il film Franco Montini di Repubblica. Ci tengo sempre a ricordare che anche quest'anno, come è successo l'anno scorso, l'evento sarà in collaborazione col Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani, gruppo Regione Lazio, per cui ogni film verrà presentato al pubblico da un critico diverso, per aiutare un po', ecco, a orientarsi e a contestualizzare il film prima della visione.
Per un totale di quanti lavori?
Sono in tutto 10 film.
Com'è stata la scelta?
Tu sai, noi non seguiamo un vero e proprio filo rosso, e sono film di epoche, paesi diversi. Il vero filo rosso poi è il fatto che sono tutte proiezioni in pellicola 35 mm. Molti vengono anche dall'estero, da Londra, da Parigi, da Los Angeles, per cui è veramente una bella occasione anche per vivere l'esperienza della pellicola. E tutte pellicole insomma di qualità, tutte in versione originale con i sottotitoli italiani, insomma è una bella occasione per tornare in sala a vedere dei classici. Poi ecco, iniziamo con una commedia, però la commedia sarà un po' protagonista in generale di tutta la rassegna, perché avremo da Zelig di Woody Allen al Teatro di Minni di Frank Capra, che è uno dei primi muti di Capra, che come ogni anno peraltro sarà accompagnato Dal vivo al pianoforte da Antonio Coppola. Avremo i protagonisti di Altman, che insomma più che una commedia forse è una satira feroce della Hollywood degli anni 90. E tirate sul pianista di Truffaut, che pure ha quella leggerezza della prima Nouvelle Vague, per cui alla fine potremmo considerarlo anche quello forse una commedia. E poi è un film poco visto, però veramente molto molto interessante, che è Non tutti ce l'hanno, di Richard Lester. È un po' il film simbolo della Swinging London degli anni 60. È un film pieno di umorismo surreale, che insomma riesce a catturare quella stagione della Londra del beat degli metà anni 60, della prima psichedelia, ed è veramente molto molto divertente. Ecco, all'epoca vinse addirittura la Palma d'Oro. Questo è uno dei titoli veramente delle chicche che voglio segnalare. Poi ci saranno ovviamente, come ogni anno, anche i registi, gli eroi della cinefilia più oltranzista, come per esempio Bellatar, di cui facciamo Perdizione, proietteremo, che insomma è uno dei film che hanno segnato di più un certo immaginario cinefilo europeo. E poi faremo anche un paio di noir, come Sabotaggio di Hitchcock, che è un film del periodo inglese tratto da Conrad, e un Fritz Lang, un melodramma con tinte noir, La confessione della signora Doyle, Clash by Night, che è anche un altro titolo interessante da recuperare, tra le altre cose anche perché è una delle prime parti significative di Marilyn Monroe. Ci tenevo molto poi a segnalarti anche il 16 maggio faremo un omaggio a Maya Deren, che sicuramente tu conosci, è stata una delle pioniere del cinema d'avanguardia americano, nata in Ucraina e emigrata dopo la rivoluzione negli Stati Uniti, quindi naturalizzata americana, ballerina, coreografa, antropologa, scrittrice e anche appunto regista d'avanguardia. Faremo una serata con vari cortometraggi girati tra gli anni 40 e 50 che coprono quasi l'opera completa di Maya Deren, con le copie che vengono da Parigi. Insomma, questa è veramente una bella occasione.
Che arco temporale hai coperto? Da che anno si parte e a che anno si arriva?
Partiamo sempre dal muto, comunque c'è sempre un film muto in ogni ciclo, quindi partiamo dagli anni 20 e arriviamo, ecco, il film di Altman, i protagonisti è del 92. Primissimi anni 90 non ci spingiamo oltre di solito, anche se detto fra noi, e mi sento un po' vecchio a dirlo, comincia a essere 30 anni fa, insomma, questi sono film che magari non abbiamo visto al cinema, ormai possono essere storicizzati, perché sono passati più di 30 anni tutto sommato.
Quali sono stati i tuoi referenti per la ricerca dei film?
Noi lavoriamo appunto con varie cineteche, per esempio col Teatro di Minni, e questo di Frank Capra è un restauro storico della Cineteca di Bologna. Perdizione viene dalla la Bottanta di Bergamo, che è insomma una società benemerita di distribuzione dei vecchi classici del cinema d'essai. Poi lavoriamo molto con Parcercus a Londra, tramite i quali abbiamo fatto venire anche delle copie appunto da Los Angeles, dagli studios americani. E poi abbiamo lavorato per nel caso di Maya Deren con Lightcon, che è un'etichetta storica di Parigi che fa esclusivamente distribuzione di cinema d'avanguardia e cinema sperimentale.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito palazzoesposizioni.it trovate tutte le modalità di accesso, il programma completo. Ripeto, l'ingresso è gratuito, basta appunto prenotare a partire dal giorno prima.
Dodicesima edizione della rassegna Qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 24 gennaio al 30 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino.
Grazie a te Federico.
A presto.
Grazie a tutti.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.